vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Aveva una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare.
Cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città, non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà e si ballerà.
Ed eccoci di nuovo qui in diretta su Radiazione per prima puntata del 2019 con il Picchetto che torna su questi canali.
Anno nuovo, trasmissione uguale, vecchia, sì, continuità col 2018, però riniziamo questo anno con il Picchetto, una trasmissione fatta da lavoratori, da operai, rivolta ai lavoratori e agli operai. Quest'oggi... E avremo con noi, non in studio, ma un collegamento telefonico con Federico Giusti, che è un delegato del comune di Pisa, nonché blogger, come si dice oggi, su un sito che è Lavoratori e Delegati Indipendenti di Pisa, con il quale parleremo della legge di bilancio, approvata quasi a Capodanno, e parleremo anche di reddito di cittadinanza. Poi ascolteremo un'intervista non fatta da noi, ma fatta durante a seguito della mobilitazione alla Toncar di Muggio del Sicobas, a un delegato appunto del Sicobas, su un'avvertenza che interessa dei lavoratori durante l'ennesimo cambio di appalto. E poi la consueta rassegna stampa.
Adesso partiamo con uno stacchetto musicale e poi ci rivediamo subito dopo.
Putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme nous qui a créé chaque mur, ses barricades et pétores. Est-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie. La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera de pour quoi qu'il arrive.
La rage
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire, nous s'asseoir. Dorénavant on s'aimera prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera de pour quoi qu'il arrive.
La rage
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancals, et ben tout équilibre fout le camp.
La rage,
car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc.
La rage, c'est tout ce qui nous laisse,
façon,
tout ce qui nous reste.
La rage,
car combien des notes finiront par retourner leur veste.
La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chants OGM stérilisent la terre.
La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart.
La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage,
on restera de pour quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus taire, nous s'asseoir. Dorénavant on s'aimera prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera de pour quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage, d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de gris ça est entouré. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage,
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage,
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mis au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant changer l'humanité.
La rage,
car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage,
car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple, l'ébullition, la rage, ouais la rage, on est sens de la révolution.
La rage.
Ed eccoci di nuovo qui in diretta.
Buonasera, sono arrivato nel frattempo anch'io a comporre il quartetto e quindi
c'entra.
Ecco le battute di sottofondo, ma concediamoci anche queste, mentre quello che andremo a leggere purtroppo non si tratta di battute ma di cose reali e sempre sulla pelle di lavoratori. In questo
noi
caso
diciamo un attimo,
assolutamente,
questo è un articolo che è stato pubblicato sul sito del Pungolo Rosso, dove scrivono compagni del Cuneo Rosso di Marghera. Ed è un articolo che prende spunto a partire dalla notizia che avranno letto in tanti su l'aumento degli straordinari in Ungheria, cosa che ha giustamente prodotto tutta una serie di mobilitazioni contro il governo di Orban e che tanti si sono prodigati a puntare il dito contro il governo populista sovranista che invece faceva gli interessi dei capitalisti. Mentre questo articolo appunto cerca di far notare come non è una prerogativa di un governo specifico, ma è un interesse appunto del capitale.
Assolutamente. Da Pungolo Rosso appunto. Orari di lavoro, il sovranismo uccide, l'europeismo pure. E allora? Proprio come in Italia quel governo Lega 5 Stelle, i governi sovranisti di Austria e Ungheria giurano che il pugno di ferro contro gli immigrati serve a portare lavoro, sicurezza eccetera eccetera ai lavoratori autoctoni, il ben amato popolo. Bene, i fatti recenti mostrano ancora una volta che non è affatto così, né i lavoratori possono aspettarsi alcunché di buono dai governi europeisti, e allora sovranisti, schiavisti. Da diversi giorni strade e piazze della bella Budapest sono animate da manifestazioni di protesta, una delle quali ha raccolto quasi 20.000 persone contro la legge schiavitù, voluta da Orban e dal suo partito, che innalza da 250 a 400 ore il monte ore appunto di straordinario che le imprese possono chiedere agli operai e agli impiegati delle loro aziende. Non bastasse questo, la legge prevede che il pagamento delle ore extra possa avvenire entro 3 anni, in precedenza il termine era di 1 anno. Nella vicina e molto più ricca Austria, un altro governo sovranista ha introdotto dal 1 settembre una nuova disciplina degli orari che prevede quanto segue. In caso di necessità, per consentire alle imprese di rispondere con maggiore prontezza alla domanda del mercato, le stesse potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare fino a 12 ore al giorno e a 60 ore alla settimana. I massimi precedenti erano di 10 e di 50 ore rispettivamente. Le ore in più non saranno pagate come ore straordinarie, saranno compensate in corso d'anno, così almeno sembra. A riguardo, infatti, c'è la più oscura indeterminatezza al parco del governo Kurz, Del resto, nella generalità dei casi in cui sono state istituite delle banche ore aziendali, sono sempre i lavoratori ad attendere compensazioni che non arrivano. Ricorrere per queste misure al termine schiavitù è a rigore improprio, ci ha ricordato Dante Lepore nel suo scritto Schiavitù del terzo millennio. Dal momento che nel capitalismo siamo in un permanente regime di schiavitù salariata, prescindendo da questo o quello specifico provvedimento. Diciamo allora che queste leggi sovraniste ribadiscono e appesantiscono con altri macigni la sovranità del capitale sul lavoro salariato schiavizzato. Non si tratta di casi isolati. Nella scorsa estate, lo zar dei sovranisti di tutto il mondo, prima dell'avvento di Trump alla Casa Bianca, Vladimirovich Putin ha mandato al governo Medved di innalzare di colpo l'età della pensione di 5 anni per gli uomini, da 60 a 65, in un paese in cui la speranza di vita media per gli uomini è di 67 anni, e per gli operai di alcuni anni in meno. Di 8 anni per le donne, da 55 a 63, un allungamento dell'orario del lavoro sull'arco della vita che neppure la Fornero, e che in molti casi significherà l'azzeramento del diritto alla pensione per morte sopravvenuta prima della soglia. La vivacità delle proteste nelle piazze, soprattutto da parte delle donne, ha dato punti a un mezzo passo indietro. L'età della pensione per la donna è salita solo di 5 anni, resta immutata invece, per ragioni finanziarie sovrane, la soglia di 65 per gli uomini. Se passiamo alle Americhe, registriamo che il governo Temer, quello che ha spianato la strada all'avvento di Bolsonaro, non molto prima di cedergli il passo, ha varato un piano di modernizzazione della legislazione sul lavoro, che ha reso normale, su scala generale, la giornata lavorativa di 12 ore, la settimana lavorativa di 48, un orario di lavoro mensile di 220 ore, e ha previsto come condizione per una pensione piena i 49 anni ininterrotti di contributi previdenziali, in un paese in cui l'attesa di vita media è circa 66 anni. Appena eletto, il sovranista Bolsonaro ha giurato che non toccherà una mirabile riforma del genere e gli si deve credere. Europeisti padronali. Fin qui i governi sovranisti, ma lo scenario non cambia. Se ci rivolgiamo ai governi europeisti, prendiamo quello dell'alto funzionario della banca Rothschild, Macron. Costui ha portato a compimento tra il 2015 e il 2017 l'attacco alle 35 ore iniziato con la legge Fillon nel gennaio 2003. I suoi provvedimenti hanno fissato a 12 ore la durata dell'orario di lavoro giornaliero legale e a 60 ore quello d'orario settimanale, allargato l'obbligo del lavoro alla domenica, abbattendo la maggiorazione salariale prevista, parificato il lavoro notturno al lavoro serale, e la MEDEF, la Confindustria francese, che gli dà disposizione e pretende di andare oltre. Se i lavoratori francesi vogliono avere salari più alti, devono lavorare di più. Punto. Del resto, da decenni l'Unione Europea piccona con metodo ogni regolamentazione che limiti la famigerata flessibilità, anche e anzitutto in materia di orari di lavoro. Poco importa se si mette a rischio la stessa incolumità di lavoratori e di cittadini. La Commissione UE, per esempio, ha imposto nel 2013 che i piloti di aerei siano normali 11 ore di volo notturno, 14 ore consecutive di servizio, 22 ore di veglia prima di compiere un atterraggio. C'è da stupirsi se il 50% di loro si sente sovraffaticato e molti ricorrono a droga e alcol per esistere? Ancora una volta la realtà dei fatti dice che il sovranismo e europeismo, globalismo, si muovono nella stessa direzione di fondo. La massima svalorizzazione della forza lavoro, la massima intensificazione dello sfruttamento del lavoro attraverso la liquidazione dell'organizzazione operaia, la massima limitazione possibile del diritto di sciopero. Dunque nel sovranismo, fosse pure ammantato di finti panni rossi, in europeismo due varianti, due finte alternative della sempre più spietata dittatura del capitale, nazionale, europea e globale. Lo dicemmo due anni fa davanti all'alternativa fasulla tra Brexit e Remain, né Brexit né Remain, e già si vede chiaro quanto avevamo ragione. E allora, ripresa delle lotte, autonomia di classe, programma di classe, per i lavoratori e lavoratrici non c'è altra via che fronteggiare l'attacco dei padroni e di governi a recuperare il terreno perduto. Le piazze di Budapest, di Vienna, di San Paolo, di Pietroburgo, di Parigi, di Bruxelles ancora non l'hanno rimessa in campo, e tuttavia siamo certi che quando lo scontro si farà ancora più duro, ritornerà forte in campo la prospettiva della lotta per la riduzione drastica, generalizzata e incondizionata di orari di lavoro, per il solo lavoro socialmente necessario, a parità di salario sociale. L'unica prospettiva liberatoria ed effettivamente ecologica, misura che prevede la soppressione dell'immensa quantità di produzione inutile e dannosa che appesta oggi gli esseri umani e la natura.
Ecco, vediamo come non è solo l'Italia.
Anzi, diciamo che è ancora peggio, sì, dalle altre parti.
Sì, infatti vediamo come tutta l'Europa e tutto il mondo, comunque il capitale punta sempre all'allungamento della giornata lavorativa.
Assolutamente, ma anche vorrei sottolineare appunto, sì, anche il discorso della natura. In questo momento ci sono anche delle lotte in corso tra Polonia e Germania per l'uso ormai diciamo barbarico delle centrali a carbone, che stanno veramente devastando terreni e territori e togliendo comunque la salute a quelli che ci vanno a lavorare dentro. Esatto. Michele, prego, se volevi dire qualcosa.
No, più o meno capiamo come i padroni sono tutti uguali, al di là di quale governo salga al potere, comunque il discorso va sempre contro la classe operaia e lavoratrice che, come vediamo, come ho letto poco fa addirittura, è costretta a lavorare 12 ore, a equiparare l'orario notturno a quello serale, quindi rende un vero massacro per gli operai di tutto il mondo, a servizio che invece i padroni si arricchiscono sulle nostre spalle.
L'unico dato che aggiungerei, che forse nell'articolo non è stato inserito per non dilungarsi, non tanto per manchevolezza da parte dei compagni, è sicuramente il dato della crisi, cioè il fatto che l'allungamento della giornata lavorativa, così come l'intensificazione del lavoro all'interno dei poli produttivi, è una necessità specifica del capitale per accumulare più valore assoluto e relativo come può. Quindi è il fatto che è interessante notare come queste misure di allungamento della giornata lavorativa siano trasversali da parte di tutti i governi, proprio perché è trasversale la necessità da parte del capitale di uscire dalla crisi scaricando sui lavoratori i margini di profitto persi, fondamentalmente.
Sì. Infatti la crisi la paghiamo noi sulle nostre spalle. Sì. Adesso mettiamo un breve stacchetto musicale e portiamo in diretta con un'intervista.
Federico Giusti.
Eccoci di nuovo in diretta. Siamo in collegamento con il compagno.
Con Federico Giusti. Ciao Federico, ci senti?
Ciao, vi sento benissimo.
Ah, bene. Ti abbiamo chiamato e ti abbiamo anche già annunciato ai nostri ascoltatori per parlare della legge di bilancio che ha a ridosso praticamente di Capodanno il governo giallo-verde ha appena approvato. Abbiamo visto che sul blog che curi il appunto facevi notare come sono stati decurtati i soldi al dei fondi dell'INAIL che sono legati quindi alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, cosa che questo anno ma anche gli anni precedenti hanno visto un netto aumento rispetto al passato.
Sì, infatti la situazione è abbastanza drammatica sul fronte degli infortuni, delle malattie professionali e anche delle morti sul lavoro. Insomma, quando si superano 700, lì sul blog abbiamo riportato anche dati molto più precisi, però 700 morti in un anno, quando abbiamo quasi 1500 lavoratori e lavoratrici morti, se si considerano anche gli infortuni in itinere, credo che il problema sicurezza e salute, con il sorgere di decine di malattie professionali, anche sulle malattie professionali il ragionamento da fare è molto semplice. Noi andiamo a conoscere una malattia professionale con anni di ritardo, nel frattempo ce ne sono tantissimi uomini e donne che sono morti. E quello che accade al governo è pressoché scontato, cioè sembra che questo sia un governo il quale va a sostituirsi al Partito Democratico, diciamo nella servitù rispetto alle associazioni datoriali. La riduzione dei premi INAIL noi l'abbiamo denunciata con forza, non siamo i soli ovviamente, perché da una parte si favoriscono le aziende attraverso gli aiuti e sgravi fiscali rilevanti, ma nello stesso tempo riducendo cioè attraverso anche il patto della fabbrica e la riduzione delle rendite INAIL, di fatto ci saranno meno soldi che l'INAIL avrà a sua disposizione con cui pagare ovviamente le rendite, con cui pagare le liquidazioni di coloro che sono stati colpiti da infortuni o da gravi malattie. Nella manovra di bilancio non hanno stanziato le risorse necessarie alle bonifiche ambientali, che rappresentano le mancate bonifiche, sto parlando, un fattore di pericolo importante per la nostra salute, no? Ci sono decine di siti inquinati da cui ovviamente che continuano a mietere vittime attraverso vari inquinamenti, dalle falde acquifere fino praticamente al disperdersi di una serie, capito, anche di mesoteliomi e di malattie varie. A noi sembra che questo sia eloquente, no? Di una situazione paradossale. Nel momento in cui aumentano gli infortuni e le malattie professionali, nel momento in cui aumentano i problemi derivanti dalla mancanza di sicurezza, perché si parla solo della sicurezza in termini securitari, no? Però se quando abbiamo 703 morti di lavoro per lavoro nel 2018, quando praticamente nei primi 4 giorni, nelle primi 7 giorni dell'anno sono morti una decina di lavoratori, quando ci sono aziende che chiudono sono ancora ogni giorno e di fatto praticamente si crea una situazione di crisi così diffusa, il governo ha pensato che la soluzione fosse quella di far risparmiare il 30% alle imprese per quanto debbono risparmiare l'INAIL. Meno soldi alle imprese si traducono in meno soldi alle casse dell'INAIL, quindi diamo dei numeri: sono 410 milioni per il 2019, circa 525 per il 2020, 600 milioni o poco più per il 2021. Meno soldi che ovviamente si andranno ad aggiungere a tagli che derivano da alcune leggi di bilancio degli anni scorsi, da altri decreti legislativi, e il fatto che poi meno soldi provenienti dalle imprese alle casse dell'INAIL avranno anche impatti sull'importo delle rendite, per cui se ci saranno meno soldi in cassa, semplicemente chi ha avuto un grave infortunio o una morte sul lavoro prenderà meno soldi. Questo è il risultato della riduzione dei premi INAIL, un incentivo alle imprese, ma anche una scelta che va nella direzione opposta a quella auspicata da tanti lavoratori e tanti lavoratrici. Certo che aspettarsi qualcosa di diverso da un governo che dice di eliminare la legge Fornero e la lascia al suo posto, che dice che non farà le grandi opere e poi invece le intensifica, che ridurrà le spese militari e che ricostruisce gli F-35, io credo che sia veramente una risposta, una fiducia mal riposta, ecco.
Siamo d'accordo su questo, sicuramente che chi ha riposto fiducia in questo governo pensando che si ponesse in discontinuità con quelli precedenti deve palesemente ricredersi su quanto sta varando in questi mesi. Sicuramente pesa, soprattutto qua in Veneto abbiamo subito nell'ultimo anno tantissimi morti sul lavoro e un taglio all'INAIL è sicuramente un attacco diretto contro anche quella che è la prevenzione degli infortuni, perché poi oltre al taglio appunto di quelle che sono le rendite c'è anche il taglio per evitarli questi infortuni che invece continuano a crescere. Un'altra parte della legge di bilancio che riguarderà invece il reddito di cittadinanza, che faceva parecchio ridere una di quelle immagini che girano su Facebook, che diceva se ci so visto che è stato messo i tre lavori, le tre proposte di lavoro che uno deve necessariamente accettare, quello chiedeva: beh, ma se ci sono tre lavori per ogni persona disoccupata, cosa serve il reddito di cittadinanza? Volevamo parlare con te, appunto.
In realtà quello che tu hai introdotto ci induce a qualche riflessione ulteriore. Allora, partiamo da questo presupposto: sia il reddito di cittadinanza che la cosiddetta quota 100 hanno una durata limitata nel tempo, 36 mesi. Allora, noi andiamo a prendere tutte le proposte che erano state fatte, per esempio, dal Movimento 5 Stelle, no? Elimineremo la Fornero, elimineremo le grandi opere, non faremo la TAV, non faremo il gasdotto, ridurremo le spese militari e soprattutto cancelleremo l'aumento dell'età pensionabile in base alle aspettative di vita. Allora, è incredibile come tutte queste promesse da marinaio in realtà non siano state mantenute. Reddito e pensione di cittadinanza andranno a riguardare circa 4,9 milioni di persone, che poi dovrebbero corrispondere a poco più di 1,7 milioni di nuclei familiari. Ma dopo che i 36 mesi, che cosa accadrà? Cioè, in realtà queste sono misure intraprese semplicemente per campagna elettorale, per le regionali, per le provinciali, per le provinciali non ci sono più, per le regionali, in alcuni grandi comuni dove si andrà a votare, per le europee, giusto, e poi per vendere passati 36 mesi che cosa accadrà? Anche qualora dovessero essere reiterati per un altro anno, due anni, tre anni, cioè di fatto noi ci ritroveremo ancora una volta con l'aumento delle aspettative dell'età pensionabile in base alle aspettative di vita. Abbiamo praticamente rimane in piedi la legge Fornero, che invece avrebbero dovuto distruggere. E poi prendiamo un beneficiario che chiameremo signor Massimo del reddito di cittadinanza. Se passano i primi 12 mesi e non ha avuto un'offerta di lavoro, la prima proposta che gli verrà lanciata potrebbe anche portarla a 250 km dal luogo di residenza. Prendiamo un esempio in Toscana. un giovane che abita in un comune del Grossetano, oppure praticamente al confine con la Liguria, che si vede catapultato, sono meno di 250 km di distanza, ma in una città come Pisa e una città come Firenze, dove mediamente il costo di una, di una stanza è di 400 euro. Se tu vai a riscuotere 1000, prendiamo, e sei costretto ad accettare questo lavoro, perché nessuno ha dato una garanzia sulla tipologia del lavoro, si parla di lavoro full time, ma può anche non esserlo.
O aspetta che ti sentiamo molto basso, Federico.
Può essere un lavoro full time, ma può anche non esserlo. Cioè, il datore di lavoro che assume con un contratto a tempo indeterminato,
Federico,
avrà uno sgravio con... Sì, pronto? Ci siamo?
Ti sento male. Ti sento molto
ora
basso.
Ora mi senti? Ora mi senti?
Ora ti mi sento senti? Sempre basso.
Allora, vediamo un pochino se riesco a spostarmi. Allora, vediamo un po' se riesco a spostarmi. Va bene. Allora, ora dovresti sentirmi un po' meglio. Ora mi sentite?
Sì, ora sì.
Allora, il datore di lavoro che assume con un contratto a tempo indeterminato avrà uno sgravio contributivo che va da 5 mensilità a 6 per le donne a 18. Ma il lavoratore non deve essere licenziato nei primi 24 mesi. Ma passati 24 mesi tutto è possibile anche licenziarlo. L'impresa è tenuta a comunicare al portale del programma, che si chiama SIUPL, i posti di lavoro vacanti, ma e poi se viene assunto dall'agenzia di lavoro l'incentivo se lo divide l'agenzia di lavoro e l'azienda che assume. Cioè in realtà questo reddito di cittadinanza è giorno dopo giorno, intanto non si sa quanti soldi siano a disposizione, perché è molto probabile che coloro che lo richiederanno saranno infinitamente superiori alla quota di soldi a disposizione. E questo è una delle caratteristiche anche del governo. Il governo decide, però poi non ha la copertura economica per poter supportare le sue scelte. In questo business del reddito di cittadinanza c'entrano i fondi interprofessionali e gli enti bilaterali che sono gestiti dai sindacati, perché le agenzie per l'impiego si sa già che non saranno capaci di formare e di organizzare dei corsi di formazione professionale e di orientamento. Basta sapere che oggi le decantate assunzioni nei centri per l'impiego non sono ancora arrivati. Ne dovrebbero assumere migliaia, basta dire che dovrebbero esserci dei collegamenti telematici, che questi collegamenti telematici non ci sono. Ci sono interi comuni, capoluoghi di provincia, dove gli uffici casa non hanno nemmeno un collegamento all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, banca. Praticamente in moltissimi enti locali, anche di 150.000 abitanti, un sistema di collegamento telematico che consenta agli uffici di lavorare in condizioni dignitose. Questo è quello che sta succedendo. Allora, le soluzioni sono queste. Il reddito è anche uno strumento di controllo sociale, perché tu sei sottoposto, tu beneficiario del reddito e famiglia di appartenenza, sei sottoposto, devi avere un determinato comportamento. Mettiamo punto a caso, noi è uscito ora, ce lo dobbiamo leggere con attenzione. Se sei un occupante di casa e incorri nel pacchetto sicurezza del decreto Salvini, decaderai da questa condizione? Sono domande che alle quali rispondere è doveroso e che porle più che mai lecito. E poi, perché prima di licenziare il reddito non ci siamo accertati che gli enti pubblici siano realmente in grado di gestire la situazione, ma si è fatto sì che in questo business del reddito entrassero gli enti bilaterali con i sindacati complici, i fondi interprofessionali che potranno in qualche modo partecipare a questo business dividendosi con le aziende il sussidio. Noi crediamo che ci siano moltissimi aspetti di questo reddito di cittadinanza che sono destinati ad altri obiettivi. quello di imporre dei lavoretti e imporre praticamente al beneficiario del reddito l'accettazione di pseudo lavori, la possibilità di regalare soldi alle imprese, agli enti bilaterali e fondi interprofessionali attraverso i percorsi della formazione, e la possibilità infine, per chiudere il ragionamento, di qualora succedesse un grandissimo caos, lo Stato non fosse in grado di gestirsi il reddito di cittadinanza, avrebbero anche un'occasione per dire praticamente per nascondere l'insuccesso con un processo di ulteriore di privatizzazione della pubblica amministrazione. Ci sembra che sia stato fatto un brutto pasticciaccio per arrivare a un risultato, che era quello di regalare soldi alle imprese, costruire un sistema di sorveglianza e punizione, a dimostrazione che in un governo da ministri che di poche letture, sicuramente una lettura molti di loro l'hanno fatta, che era sorvegliare e punire di Foucault, per concludere anche un meccanismo che alla fine crea, sul modello dell'Inghilterra thatcheriana, un controllo sociale, un controllo di massa, va destinando questi soldi come misura temporanea, e passati 36 mesi non si capisce più che cosa dovesse succedere. Chiudo con due considerazioni. Questo governo si sta rendendo conto che gli ammortizzatori sociali sono del tutto inadeguati. Siamo andati avanti già con il governo Gentiloni e con questo per mesi con proroghe e deroghe. Tutto viene fatto fuorché cancellare la riforma Fornero sugli ammortizzatori sociali. Come non si cancella la Fornero sulle pensioni, non si cancella nemmeno la legge Fornero sugli ammortizzatori sociali. Si va avanti con deroghe e si va avanti con un sistema di proroghe. E poi quello che sfugge agli occhi della maggioranza dei cittadini è di fatto praticamente che quando partirà questo reddito di cittadinanza, ben presto scopriremo la sua essenza. Non una lotta alla povertà, ma uno strumento per imporre dei lavori. Ruolo nevralgico dei percorsi formativi, che si va a smantellare quanto resta dei percorsi formativi pubblici, e si attuerà un controllo sociale permanente. La domanda che ci poniamo è: meglio reddito o meglio nulla? Certo che la risposta è meglio reddito, ma a quale vantaggio? A vantaggio praticamente di rendere ancora più precario il lavoro e precaria l'esistenza e rafforzare il sistema di controllo sociale? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo e che dovremo porre pubblicamente.
Beh, indubbiamente rispetto a quello che hai detto è chiaro come il reddito di cittadinanza, invece di essere, se vogliamo, una misura di redistribuzione, come tanto è stata paventata dal governo giallo-verde, come una misura contro la povertà, di fatto è una misura che si pone in netta continuità invece con quello che è stato il Job Act e in generale la flessibilizzazione del lavoro, nel senso che spinge alla fine a non tanto a far sì che i padroni propongano posti di lavoro duraturi con uno stipendio, ma bensì appunto va a spingere su quello che già in Germania ha prodotto l'Arts 4, cioè sulla dinamica dei micro job, come li chiamano loro, dei micro lavoretti, del fatto che uno per campare deve fare 10 lavori per riuscire ad arrivare a fine mese, insomma.
Sì, ma infatti, ma è lo stesso discorso del fatto della fabbrica che hanno firmato a dicembre i padroni con le associazioni, con i sindacati complici. Si lasciano insolute innumerevoli questioni. Per esempio, c'è una governance che include le parti datoriali e il sindacato sulla questione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Io sono anche rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, lo sono dentro un comune dove il rischio è quello che sappiamo, molto limitato. Ebbene, ma il problema non è il rispetto delle corrette procedure lavorative, ma il fatto che se tu prendi un argomento come quello del lavoro, come quello della salute, come quello della sicurezza, come quello della sanità, e lo fai gestire all'interno di una governance che include tanto le parti datoriali quanto il sindacato, non fai altro che escludere argomenti che dovrebbero essere parte saliente di una rivendicazione spicciola sindacale da ogni elemento di conflittualità. Cioè, in poche parole, diventa tutto legato a una questione procedurale, ma dove praticamente non si parla mai invece di rivendicare la riduzione dell'orario di lavoro, delle pene severe, non perché a noi piacciono le pene, ma chi è responsabile degli infortuni e delle morti sul lavoro dovrebbe andare incontro a delle feroci sanzioni e anche al penale. Invece in questi anni, da 10 anni a questa parte, non abbiamo fatto altro che alleggerire il decreto legislativo 81 del 2008, quello che disciplina la materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. E quello che la conseguenza di questa situazione è che noi non abbiamo più neanche una dignità del lavoro. Il reddito di cittadinanza rischia incredibilmente di dare il colpo finale a un'idea del lavoro che è legata a un contratto regolare, a una dignità della retribuzione, una dignità della condizione retributiva e anche una dignità della vita.
Grazie, ti ringraziamo Federico per questo intervento, che penso sia stato esaustivo sia su una serie di aspetti della legge di bilancio, ma anche del reddito di cittadinanza, che ancora una volta dimostra come governi, di quale colore siano, continuano a scaricare su di noi lavoratori e i costi della crisi di questo sistema. Ti ringraziamo e ti salutiamo, sicuramente ci risentiremo per altri aggiornamenti o altri contributi dello stesso tenore.
Vi ringrazio io e buon lavoro. Ciao, 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 ciao.
Ciao.
Ciao, ciao,
ciao.
Retaggio del passato, retaggio del passato. notte coi compagni e con tutti i miei fratelli. Ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli. Rap rappresaglia, rap rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rap rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia. Rap rappresaglia, rap rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rap rappresaglia, rap rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, assassinati perché c'ho un passato. Non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe e galere. La storia è sempre quella e non è cambiato niente. E mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente e poi mi ammazza. Vivo putrefatto e contento e sono solo uno zero in un assegno circolare. Per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia. Ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi spara la vista. Sono un falso terrorista e la mia vita vale meno di una busta, vuota trascinata dal vento in una strada desolata. Guaglio. Vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia. Il calore della lotta in galera è arrivato, sì, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato, si fonda il magistrato, si fonda la NATO, si fonda il sistema che tutto ciò ha determinato, la vostra determinazione mi ha scarcerato e adesso sono uscito, dici è tutto finito, sono libero. Avrei cancellato quei fottuti sorrisi da quei volti di stato e sono perseguitato. Ma io come un dannato non riesco a accettare di avere accettato. Eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato. Cosciente sì di essere diventato un fottuto numerino nelle mani dello Stato. 10 estrazioni chiamate elezioni e non c'è più nessuno. Fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino. Morto vivo in galera in stato di libertà. Sono libero. Però mi sente schiattato. Libero, 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 libero,
Ed eccoci di nuovo qui in diretta dopo l'intervista con Federico. Passiamo un po' di rassegna stampa.
Chiaramente sulla scia di ciò che ha detto Federico abbiamo sentito cosa vuol dire questo reddito di cittadinanza più che di cittadinanza, perché è solo una presa per il culo, sì. E quindi noi ce lo ribattezziamo. Vogliamo anche fare sapere che comunque sulla scia appunto di straordinari, di leggi sul sfruttamento, sulla schiavitù e non pagarti, tra l'altro, perché comunque uno che si vede gli straordinari plasmati, spalmati nel raggio di 3 anni, che vuol dire che non li prenderà mai per me.
Infatti, poi quelli che piglierai verranno tassati, quindi è solo una truffa bella e buona, così
come assolutamente
diceva pure Federico sul discorso del reddito di cittadinanza.
Noi difatti apriamo un attimo la segna stampa con una carrellata breve, perché comunque abbiamo un paio di cose da leggere. Comunque vogliamo ricordare appunto anche sulla sicurezza, tutti i bla 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 che continuano a propinarci. Vogliamo ricordare che è morto il giorno di Santo Stefano, quindi 26 dicembre, non tanto tempo fa purtroppo, è morto anche il secondo operaio delle acciaierie venete, che è stato colpito dalla bomba d'aria calda e di schegge varie con la caduta del crogiolo. Quindi ricordiamo questo, anche quest'altro caduto sul lavoro, alla faccia dei degli addetti alla sicurezza e delle varie cagate che ci propinano.
Sì, ma le tagliano poi i fondi.
Esatto, noi vogliamo ricordare anche questo secondo caduto sul lavoro, e sappiamo che anche un altro non è messo comunque benissimo, quindi ricordiamo appunto la lunga scia di sangue che continua a colpire la classe operaia sfruttata, vilipesa e schiavizzata. Prima di aprire su un articolo interessante, una breve carrellata sulla addirittura la crisi dei prosciutti della Chipre, parliamo di una ditta che opera, una società che opera tra Mossano e Vicenza, Modena e Langhirano, comunque, e Marzolara di Celestano, in provincia di Parma, che sono il cosiddetto distretto degli affettati, dove è famosa come zona per la lavorazione di insaccati, si rischiano 500 posti. Quindi è sempre la solita storia, che praticamente alla fine chi paga la crisi sono sempre gli operai. Il gruppo della famiglia Dučković vuole il concordato in bianco per far fronte al debito con banche e fornitori. 2 mesi in più per il salvataggio anche del gruppo Ferrarini, che produce prosciutto, questo famoso prosciutto della Ferrarini. È un altro gruppo che sta praticamente patendo la crisi, e anche a parte anche la scommessa americana, perché comunque si introducono gli imperialisti per affondare le aziende, poi rilevarle e quindi chiuderle e monopolizzare, sì, come hanno fatto per tante altre realtà italiane. Sì. Detto questo, sempre purtroppo sembra un bollettino di guerra, però purtroppo è questo, sentiamo anche un altro bell'articolo parso proprio oggi, fresco di stampa.
Sì, sulla COP, che dovrebbe essere, quando si vanta di essere la cooperativa di sinistra dalla parte dei lavoratori, quando invece noi sappiamo che ha un altro, è quella che sfrutta più i lavoratori, tra cui questo scandalo che dice il Mattino di Padova. COP premi e stipendi d'oro ai vertici, paghe basse, contributi evasi ai soci. 6 degli 8 indagati sono padovani, coinvolta Work Ambient, sequestrate bill, orologi e soldi. 311 lavoratori erano assunti irregolarmente all'interno della cooperativa. Questo è anche un ennesimo esempio di come i padroni cercano in tutti i modi di farsi bella la faccia con pubblicità, la COP sei tu, la COP sei tu, poi invece la realtà dei fatti è sempre la stessa, perché l'unico obiettivo che hanno è quello di sfruttare i lavoratori. Poi continuiamo leggendo. Le indagini sono scattate dopo l'avvertenza del 2017 alla SESA SPA di Este, un'altra inchiesta portata avanti, diciamo, dalla Guardia di Finanza, però sappiamo poi la verità dei fatti. Este è partita da Padova, esattamente da Este, l'inchiesta della Guardia di Finanza di Pordenone, che ha scoperto la frode fiscale milionaria e centinaia di lavoratori irregolari di cooperative attive nel Triveneto. A solleticare il fiuto dell'investigatore è stata l'avvertenza di fine 2017 alla SESA SPA con sede ad Este, azienda che per il 51% detenuta dallo stesso comune e leader della lavorazione dei rifiuti. L'avvertenza si conclude con una buonuscita per una ventina di dipendenti della Work Ambient, che poi fu estromessa dalla SESA. A inizio del novembre 2017 alcuni lavoratori della Work Ambient impiegati nello stabilimento della SESA di Este hanno deciso di rompere il silenzio sulle gravi condizioni di lavoro a cui erano costretti. Così si sono rivolti la DL Cobas, segnalando al sindacato i difficili rapporti di lavoro con le cooperative e diverse irregolarità nelle buste paghe, ore di straordinario ben oltre i limiti di legge, contratti di lavoro individuali ingiustificabili, fra cui contratti a termine, livelli inadeguati, retribuzione conglobata, retribuzione inferiore a quelle contrattualmente previste, a debito pochi chiari in busta paga, uso irregolare delle indennità di trasferta. Ecco, vediamo, questo è anche un altro esempio di come anche qui nella nostra regione, qui in Veneto, la situazione non cambia, qualsiasi azienda poi tu vai a pigliare, troviamo sempre queste diciamo
Queste realtà, non ti preoccupare. Purtroppo, come dici tu, la storia non cambia, anzi, vediamo che è sempre più in auge. Basta leggere queste poche righe per capire che alla faccia dei lavoratori questi si facevano ville, orologi, chiaramente chissà che orologi, anche tra l'altro, poverini, perché l'ora del Rolex è differente dall'ora dello stipendio del povero lavoratore.
Esatto.
E quindi in ogni caso vediamo appunto come funziona. Questi qua si trovano paghe, contributi inesistenti, straordinari, per appunto, perché il plus valore deve essere prodotto al massimo sulla spalle e sulla pelle di lavoratori, e quindi vediamo cosa succede in questo caso anche in tutte queste cooperative, queste galassie di scatole cinesi che vengono prodotte dal capitale per continuare a camuffare
e per rimbalzarsi la corda su una cooperativa all'altra.
Assolutamente, proprio appunto così. Tanto è stato Tizio, tanto è stato Caio, poi è stato Sempronio, ma alla fine della giostra chi ci rimette è sempre la gente che lavora.
Sì, queste sono solo alcune notizie che troviamo sul Mattino, però poi la realtà dei fatti sappiamo
così come siamo andati a Prato con la manifestazione del Sicoba, su vende un enorme esercito di manodopera sfruttata che si trova in tutte queste situazioni dove non si riesce a capire
chi cosa, dunque, come questi fantasmi che assolutamente sono questo, perché il capitale va bene a sfruttare questi invisibili, chiamiamoli proprio così, perché comunque non possono rivendicare nessun diritto, perché in base comunque alle leggi, anche quelle chiaramente varate dal governo nazifascista pentalegato, loro si trovano appunto a essere degli invisibili, perché altrimenti rischiano anche quel poco di reddito che riescono a tirare fuori da uno sfruttamento infame per garantirsi perlomeno un pezzo di pane e una branda in condizioni chiaramente che saranno disumane. Quindi vediamo appunto cosa succede, e vogliamo anche ricordare che nella bolgia dello shopping natalizio, in cui tutti quanti si sentono più buoni, vogliamo anche ricordare la lotta delle operaie, delle commesse, della Rinascente, che si sono trovate di punto in bianco con la chiusura imminente, e comunque altrimenti il trasferimento in sedi disagiate, chiaramente il giochetto tipo, che è quasi un giochetto come il reddito di cittadinanza, che ti devi andare a lavorare, devi accettare il lavoro a 250 km da casa, come ci andrai e come riuscirai a lavorare là sono cazzi tuoi, e quindi vediamo che appunto il popolo non ha governi amici.
Continuiamo la rassegna stampa. Non continuiamo più, siamo un po' in difficoltà, cioè abbiamo un po' di luce soffusa oggi.
No, per niente. Un altro caso di comunque un'altra azienda, un'altra fabbrica che comunque.
Sì, stavo comunque Thomas, stavo anche lui guardando appunto con interesse il discorso delle varie storie delle fabbriche, che comunque avevamo accennato a Langhirano, quello degli insaccati, però voleva anche lui dire la sua parola chiaramente su
no,
questo
no,
discorso.
No, per niente, scusa Lucky, non mi ero accorto, non ero.
Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, da come avrei comunque sentito da ciò che abbiamo letto e detto.
A fine turno, a inizio turno, è difficile, diciamo, abbiamo un po' di difficoltà comunicative, diciamo, tra di noi, come succede a tanti altri lavoratori che tornano a casa. Speriamo, insomma, solo noi non ci coglioni oggi, ma adesso mettiamo.
È il ritorno al lavoro dopo le feste, fa brutti scherzi.
Soprattutto dopo le feste.
Esatto, che ci hanno fatto.
Comunque, proseguendo, stiamo in chiusura, la prossima trasmissione sarà, ascoltate un secondo, il martedì 22 gennaio, ci rivedremo qui su Radiazione, non in questa forma, cerchiamo di migliorare sempre.
A breve, dopo lo stacco musicale.
Io sono un figlio mare.
Io sono un figlio mare.
Nati in da terra nessuna.
Nati in da terra nessuna.
A due suoi gambi fammi sete. Tengo due mani e sette dita. Tre lacce verso per sparare.
Era voglio una 18 anni.
Era voglio una 18 anni.
Tutto per colpa e l'ignoranza.
Tutto per colpa e l'ignoranza. Mettete in città Maddalena, una puttana del quartiere, e ma facete ne scusare.
Tenivo male,
tenivo male,
ti ha parlato ogni sera. Tenivo male,
tenivo
male, tu stai passando. Tenivo male,
tenivo
male,
male
ballo un cacchio forte. Tenivo male. O mare per fui la morte. Disoccupato per mestiere.
Disoccupato per mestiere.
Mamma piaceva fare carriere.
Mamma piaceva fare carriere. Un re da presa la bugia. Ma sono trovato in mezzo alla via. Qui senza legge e povertà.
E ha vista galera.
E ha vista galera.
La tinta notte giornale.
La tinta notte giornale. È stata una combinazione. Retto lui schiaffa un buffone. E fu improvvisamente un re.
Tenivo male.
Tenivo male.
Ma ti ha Dönivo mare, o mare viste vasli. Dönivo mare, o mare balluka più forte. Dönivo mare, o mare me fui la morte.
Con sei figli e tre mogliere, vado qui a giorno e sera, cantata chi non canta mai, lasciata sulla guardia guai, a non pensava, non capì.
E mamma trovo vecchia e stanca,
e mamma trovo vecchia e stanca,
in da sta vita vacante.
In questa vita vagando, sulla campagna di pensiero, che non mi porta molta rete, io mare che non è giù mia.
Tenivo mare,
tenivo mare,
perché a parla ogni sera. Tenivo mare,
tenivo
mare, mare non stava a sentire. Tenivo mare,
tenivo mare,
o mare ballo qua più forte. Tenivo mare, o mare per fuori la morte.
Eccoci di nuovo in diretta.
Leggiamo un piccolo passaggio che avevamo annunciato durante l'inizio della trasmissione sull'avvertenza Muggio alla Tonkar, e poi manderemo in diretta quello che è l'audio di un'intervista ad un lavoratore per concludere questa prima puntata dell'anno del Picchetto.
Sì, dopo che l'azienda di cui parliamo, attraverso il meccanismo del cambio appalto, sta attuando un piano di licenziamenti nella totale illegalità. L'attuale cooperativa è One Job, che ha in capo tutti i lavoratori, in questi giorni, tramite un cambio appalto illegale, è stata sostituita da un'altra cooperativa con a capo gli stessi padroni. Senza nessuna comunicazione al sindacato, la nuova cooperativa sta assumendo tutti i lavoratori a tempo determinato, mentre, violando le normative previste dal CNL, sta lasciando fuori i lavoratori a tempo indeterminato che lavorano alla Tonkar da anni. È chiaro come la Tonkar si possa permettere di fare queste operazioni, perché gode di un'impunità e di una connivenza da parte delle istituzioni e degli organi preposti al controllo. Non ci resta che riprendere la lotta per riaffermare i nostri diritti e riprenderci il posto di lavoro. Dopo il presidio della settimana scorsa, oggi è ripresa con ancora più forza la lotta, accompagnata immancabilmente dalla presenza costante delle forze di polizia a difendere l'azienda. Chiediamo sostegno e solidarietà con la presenza al presidio fuori dalla fabbrica. Avanti fino alla vittoria.
Ok, adesso mandiamo l'audio dell'intervista, poi sentirete la sigla, quindi salutiamo. La prossima puntata
è martedì 22 gennaio.
Martedì 22 gennaio, ritorneremo in onda con il Picchetto. Vi lasciamo con l'intervista, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Due incontri alla prefettura, la prefettura ti diceva sempre che la cooperativa poteva fare quello che è, però io ero convinto che non poteva farlo. però in quel periodo, quel momento di cambio d'appalto, loro si sono approfittati a cambiare anche il contratto di lavoro che avevano i lavoratori, perché i lavoratori avevano il contratto della logistica, prevede 14 mensilità, e quindi hanno approfittato a inserire il contratto cartaceo. Ecco, il contratto cartaceo prevede 13 mensilità, ma tutto questo, la cosa più assurda è che la società fa lavorare i lavoratori e fa circa 6.000 straordinari al mese, di cui non glieli paga la maggiorazione straordinaria. E noi abbiamo rivendicato questo, li fa lavorare il turno di notte senza la maggiorazione. Abbiamo rivendicato questo, abbiamo portato tutti i documenti alla DTL segnalando tutte queste problematiche, ma niente, non abbiamo potuto risolvere nulla. Abbiamo fatto tanti scioperi per risolvere la situazione. Quando c'è un calo di produzione, la società lascia i lavoratori a casa, può lasciarli senza preavviso, senza niente, da un giorno all'altro, e poi li può lasciare anche un mese a casa senza pagarli, senza farli lavorare. Ma lì il problema è che quando c'è il lavoro, la società assume fino a 200-270 persone con dei lavoratori a tempo determinato, quindi per me non è un calo di lavoro, è un modo di programmare il lavoro, cioè raggruppare tutto il materiale, quindi di non fare il lavoro momentaneamente quando c'è poco, di continuare a farlo, di avere un'organizzazione di lavoro molto più regolare. Ma loro cosa fanno? Raggruppano tutto il lavoro e poi chiamano i lavoratori, li fanno fare 10-12 ore al giorno perché gli conviene, perché non erogano la maggiorazione dell'extraordinario. Finisce il lavoro o si abbassa il lavoro, li lasciano a casa e cominciano ancora a raggruppare i comandi e il materiale tutto da lavorare, e li richiamano e fanno. Nonostante il contratto che loro utilizzano è previsto 6 ore 66 al giorno dal lunedì al sabato, invece loro non lo fanno, raggruppano il materiale e li fanno lavorare tutto questo, quindi le ore straordinarie vai in banca ore, e poi quando non c'è lavoro non li riscuotono neanche, perché tentano di tenere le banche ore per quando vogliono loro. Intanto in questo momento i lavoratori hanno quasi 400 ore di banca ore. Tutto questo è di raggirare le regole per non pagare gli straordinari e non pagare neanche il notturno. Noi abbiamo sottolineato tutte queste problematiche e continuano a dirci che loro lavorano così, se vogliamo è così, se non vogliamo è così. Abbiamo bussato tutte le porte per poter risolvere questo problema e non abbiamo mai avuto risposta da nessuno, dalla DTL, alla prefettura, da tutte le parti. Succede che la stessa cosa, abbiamo continuando a fare i scioperi e cercando delle soluzioni da tutte le parti, io stesso ho scritto a Panini facendoli notare, facendoli presente tutte le problematiche, visto che lui è la committenza principale per risolvere i problemi, perché è stata l'avvocato loro, perché loro continuavano a tempestarci delle lettere di richiamo di tutti i generi, ma per ogni motivo, futile motivo, avevamo una lettera di richiamo. Una volta, andando per la commissione disciplinare delle lettere di richiamo che ci hanno scritto, l'avvocato mi ha fatto capire che loro non hanno un potere contrattuale, perché è Panini che decide su di loro e Panini gli dà il lavoro in quel modo, e quindi loro devono andare avanti in quel modo. Io tentai di poter comunicare con Panini, cercare di poter raddrizzare la situazione, ho scritto una lettera dove c'era l'apertura dello stato di agitazione e possibili scioperi, perché ed era l'unica soluzione per risolvere i problemi, perché ci è stato detto questo sia il presidente del consorzio che Fabrizio Valerin è suo avvocato, e quindi noi abbiamo fatto questo passo per risolvere i problemi. E Panini, da quello che ci hanno riferito loro, li ha portati via il lavoro,
perché aveva paura di avere delle azioni sindacali nei suoi confronti, perché non c'entra niente. Noi cosa abbiamo fatto? Loro ci hanno detto che guarda che Panini ci ha portato il lavoro, se voi scrivete a Panini che non ci sono più questi problemi, poi dopo ci troviamo al tavolo, ci ritroviamo a un tavolo e discutiamo le problematiche. Invece loro, noi abbiamo fatto il nostro dovere tramite l'avvocato, abbiamo scritto la lettera a Panini per poterli far notare che ed erano solo delle rivendicazioni sindacali per di trovare una soluzione, ma le nostre intenzioni non erano togliere il lavoro o chiudere una fabbrica. Ok, detto questo, abbiamo fatto tutto questo iter e avevamo l'appuntamento il giovedì successiva alle 5 negli uffici degli avvocati per trovare delle soluzioni sulla divisione delle ore, gli straordinari, il lavoro notturno e i tempi morti che lasciano il lavoro, i lavoratori a casa senza retribuirli, non avendo, avendo anche le banche ore. E per trovare soluzione su questo, alle 4:30 chiama la cooperativa, l'avvocato della cooperativa, dicendo che non può venire nell'incontro perché la Town Car gli ha tolto l'appalto e quindi a breve ci sarà un cambio d'appalto e non ci hanno avvisato, non ci hanno fatto comunicazione, niente. E cos'è successo? Da un giorno all'altro vedo dei messaggi mandati dall'ex responsabile della cooperativa ai lavoratori dicendogli che c'è un cambio d'appalto e quindi ha convocato chi voleva lui e ha fatto un'assemblea con la UIL, mi pare, e dicendogli
la UIL ha degli iscritti?
4 iscritti.
Rispetto a quanti ne ha il Sicova?
Noi ne abbiamo 60 scritti dell'appalto, 60 i nostri, non ci hanno convocato, ha convocato la UIL per parlare con i lavoratori dicendogli che la Wanzhou ha perso l'appalto perché Don Carlo l'ha mandato via e adesso ha portato un'altra nuova società, la società che subentra vuole assumere i lavoratori non sindacalizzati, i lavoratori sindacalizzati li vuole lasciare fuori e per farlo propone un contratto a tempo determinato, quindi i lavoratori a tempo indeterminati passerebbero a tempo determinato e cioè quindi non erogando la mensilizzazione, cioè la mensilità del mese di novembre, non erogando il tredicesimo, non erogando le banche ore. Quindi ad oggi la cooperativa uscente ha quasi 4-5 mesi dei lavoratori non retribuiti. Tutto questo, il loro obiettivo è solo assumere i lavoratori a tempo determinato di una durata di 6 mesi e assumere i lavoratori non sindacalizzati. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rivolto direttamente al Toncar, Toncar non ha voluto parlarci. Abbiamo cercato di parlare con la cooperativa uscente per sapere chi è la cooperativa subentrata, non avevano voglia, non ci hanno comunicato niente, quindi abbiamo chiesto alla prefettura un presidio davanti ai cancelli perché non volevamo farci sostituire dei lavoratori nuovi. Questo era il scenario. E quindi abbiamo capito benissimo che l'ex responsabile della cooperativa, loro cioè, dicono che è un'altra società che entra, ma sono stessi responsabili che hanno creato un altro contenitore, che è un'altra società SRL che si chiama SOD, per poter trasferire i lavoratori che vogliono loro a piacimento loro su questo contenitore e lasciare fuori i nostri tesseri. Questo era il loro obiettivo. Però per i nostri i messaggi che ricevevamo che la cooperativa nuova, i responsabili della cooperativa mandavano gli altri lavoratori che ce lo facevano avere, ci hanno dato la possibilità di sapere dove si incontrano, quando si incontrano e perché si incontrano. Noi ci siamo andati direttamente agli incontri che hanno fatto, in vari incontri, di cui il primo incontro è in Dita, il secondo incontro a casa di questo Stefano che è a capo dell'organizzazione del lavoro, a casa sua, per far firmare i contratti ai lavoratori. Cioè, La cosa è che i lavoratori che loro hanno scelto non hanno voluto firmare. Perché? Perché la cosa che gli hanno proposto gli sembrava una fregatura, e quindi loro sono ritornati a scriversi con noi. Noi abbiamo chiesto, ho mandato io un'email alla Toncar e alla cooperativa per avere un incontro e parlare del cambio d'appalto, e anche ho mandato un'altra email chiedendo il pagamento in surroga al Toncar. Niente, nessuno fino ad oggi non ci ha risposto su queste cose. E oggi loro si erano preparati per lavorare, nel frattempo hanno assunto circa 47 nuovi lavoratori. Quei 47 nuovi lavoratori sono quelli che dovevano cambiare i nostri, e noi oggi siamo presentati al nostro posto di lavoro, visto che c'era il lavoro, per non farsi sostituire dei nuovi lavoratori. Il bello è che i nuovi lavoratori erano lì senza un contratto, senza niente, li hanno chiamati via SMS e per venire a lavorare. In poche parole, questo è quello che sta succedendo. Il problema, il colmo di tutto questo è che non c'è nessuna istituzione che riesce a intervenire sulla faccenda. Cioè, c'è sempre stata la protezione assoluta di questa società da parte del servizio dell'ordine, non so di che cosa è dovuto. C'era, fai conto che quando noi avevamo fatto lo sciopero prima per la programmazione del lavoro, perché avevano lasciato circa un mese ai lavoratori a casa senza neanche svuotare le banche ore, abbiamo trovato circa 20, 30, 40 carabinieri che hanno presidiato il lavoro per 3 giorni anche all'interno della fabbrica, e quindi noi non riusciamo a capire che cos'è, perché questa protezione totale di questa società che non rispetta niente su tutte la linea, non rispetta i contratti, non rispetta il lavoro, non rispetta nulla, i pagamenti, non rispetta niente. Se fosse avevamo segnalato delle cose futili che non hanno testa né coda, posso capire, ma noi abbiamo con tanto documenti la possibilità di dimostrare tutto quello che abbiamo detto. Cioè, i lavoratori con le famiglie, con tutto, lasciati a casa per un mese e mezzo senza salario, e poi scelgono chi viene a lavorare a piacimento loro, chi non viene a lavorare a piacimento loro, nonostante che hanno i contratti, e ci sono dei lavoratori che lavorano lì da 10-12 anni, 8-9, minimo 5 anni, e trovarci in queste condizioni non è ammissibile, non è corretto. E abbiamo cercato di farglieli capire in tutti i modi, in tutte le lingue, ma non c'è soluzione, non c'è una soluzione.
Oggi c'è l'incontro in prefettura fra un'ora alle 5, e cosa ci aspettiamo?
Oggi c'è una bella domanda, oggi c'è l'incontro alla prefettura. Non aspetto granché, perché non penso che è la prefettura che ci risolve i problemi, e che siamo obbligati a percorrere questo iter formale, perché la prefettura non è che ha grandi poteri di obbligare la società di rispettare le regole, cerca di fare la mediazione, e però non aspettiamo granché, è che noi siamo obbligati a rispettare questa cosa. Appelliamo a loro e cerchiamo di dargli il loro posto di merito, però non pensiamo che risolvano tante cose. Noi andiamo lì difendendo la nostra posizione, perché il contratto cartaceo prevede che la cooperativa subentrante di assorbire tutti i lavoratori in forza. Questo prevede il contratto. Se loro non lo fanno, dovrebbero dare delle spiegazioni, e non c'è spiegazione. Ti ho detto che oggi tutti i lavoratori nuovi chiamati a lavorare non avevano il contratto, e quindi è una serie di cose che si può verificare da tutte le parti, sotto gli occhi dei carabinieri, di tutto, ma non abbiamo ancora trovato la possibilità di risolvere questo problema. Questo è il nostro problema. Noi non vorremmo farsi sostituire, perché sappiamo che se andiamo via legale durerà un anno, due anni, quello che è, ma intanto abbiamo perso i posti di lavoro e siamo a casa, avendo tutti i diritti sacrosanto, ma ci sono altri lavoratori che stanno occupando i posti nostri. Se fosse il licenziamento era legale, legittimo, possiamo capire, ma qui non è un licenziamento, è una furbata attraverso nei cambi d'appalti per lasciare i lavoratori anziani che hanno maturato certi diritti e assumere dei nuovi lavoratori senza tutele, senza diritti, senza niente, quello, e fa gola al datore di lavoro e cioè, non resistono a queste tentazioni e quindi ci provano a farlo, quello è il problema.
Va bene, ti ringraziamo e ci risentiremo poi dopo l'incontro in prefettura per vedere se ci sono stati risultati e le prossime iniziative di lotta, se si renderanno necessarie.
Sì, penso che l'unica soluzione è auto-organizzarsi, fare i picchetti e resistere a questo fenomeno, perché le dispositive, le legislature che ci sono non risolvono i problemi sociali al lavoro, non risolvono i problemi del lavoro, perché se una società riesce a fare una roba del genere senza che nessuno interviene, senza nessuna possibilità di contrastare questo fenomeno, penso che bisogna pensare molto bene sulle leggi che attualmente governano i cambi d'appalti e attualmente gestiscono le cooperative.
Bene, ti ringrazio Papis.
Grazie.
Incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevano una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono due mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare.
E quando sarai stufo e dirai di no, un nuovo giorno per te. Un'unica occasione avrai, cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città.